Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
E dobbiamo fare in modo che si riesca a rafforzare questa convivenza col bradisismo.
Eh sì, c'è poco da fare evidentemente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete sentito nel commento del sindaco di Napoli Manfredi a proposito dell'area dei Campi Flegrei nella città metropolitana di Napoli, che sapete è un'area sismica. Ieri c'è stato questo terremoto con una scossa che è stata la più forte degli ultimi 40 anni e a parte quindi la prevenzione, la messa in sicurezza, il piano di evacuazione, evidentemente l'unica cosa poi per il resto è convivere con questa situazione di bradisismo, appunto come viene definito questo sussultare del suolo che si abbassa e si alza. Ne parleremo con uno dei sindaci dei comuni che fanno parte dell'area dei Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli, per capire se effettivamente ci sia un efficiente e pronto piano di evacuazione nel caso insomma dovesse capitare qualcosa di più grave, visto che alcuni cittadini si sono lamentati in questa notte del fatto che ci sono varie vie, tra l'altro già piccole, transennate con dei cantieri e quindi dicono le vie di fuga poi nel caso di emergenza non ci sarebbero. E poi ci occuperemo di una nuova polemica che riguarda la politica italiana, che ci dà sempre nuovi spunti di ispirazione, di dibattito, il tema del redditometro che sta dividendo la maggioranza di centrodestra. Cercheremo di capire di cosa si tratta. Per i vostri messaggi, commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i WhatsApp che è 349 238 6666. Ma prima di approfondire alcuni dei temi che vi ho anticipato con gli ospiti, sintesi della giornata. Maggioranza divisa sul redditometro, la Lega contro lo strumento che Fratelli d'Italia vuole revisionare, no al Grande Fratello, contraria anche Forza Italia. Inchiesta sulla Fondazione Milano Cortina, indagato l'ex amministratore delegato Novari, in tre sono accusati di corruzione e turbativa d'asta. Campi Flegrei, domani Giorgia Meloni presiederà un vertice a Palazzo Chigi con i ministri interessati. La guerra russa contro l'Ucraina, l'Unione Europea approva l'uso degli extraprofitti dei beni congelati alla Russia per gli aiuti a Kiev. Entro fine anno stop definitivo al gas russo. Cinema al Festival di Cannes, oggi è il giorno di Sorrentino. Partiamo quindi dalla politica italiana. Il nuovo decreto ministeriale pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e che rivede il redditometro entra nel dibattito politico in vista delle elezioni europee. Pur essendo in realtà un atto dovuto atteso da 6 anni, il decreto firmato dal vice ministro all'economia Maurizio Leo di Fratelli d'Italia trova la piena contrarietà di Forza Italia e della Lega.
Dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche, scatta di nuovo il possibile utilizzo del redditometro. Era stato sospeso nel 2018 e il decreto che lo riattiva a partire dai redditi 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ma lo stesso Leo smentisce, non c'è nessun ritorno al vecchio redditometro. Il provvedimento mette invece limiti al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di attuare l'accertamento sintetico, ovvero la possibilità del fisco di contestare al contribuente incongruenze fra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato. E Leo, esponente di Fratelli d'Italia, riferirà in Consiglio dei Ministri. Intanto la maggioranza si spacca, Forza Italia è sempre stata contro il redditometro, affermano fonti del Partito Azzurro. Per la Lega l'evasione non si combatte con il Grande Fratello. Favorevole alla misura invece l'ex ministro dell'economia Vincenzo Visco del PD, promotore del testo poi cancellato su iniziativa del centrodestra nel 2018. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi, come vi dicevo, ci addentreremo sicuramente in questo argomento. Nel frattempo, a proposito di politica, una notizia battuta poco fa dalle agenzie: il ministro della difesa Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti, dopo che, a quanto apprende l'ADN Cronos, l'agenzia, era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Il ministro ha quindi lasciato l'incontro per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Ora invece ci spostiamo sulle notizie che arrivano dalla Liguria. Fra due giorni ci sarà l'interrogatorio del presidente della regione Toti.
È stato fissato per giovedì l'interrogatorio di Giovanni Toti. Finito ai domiciliari per corruzione, il governatore della Liguria sarà ascoltato dai pubblici ministeri titolari dell'inchiesta che ha terremotato la politica ligure. Davanti al GIP, Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma subito dopo si era detto disponibile ad essere sentito dagli inquirenti. Tra le proteste delle opposizioni di centrosinistra, intanto, il Consiglio regionale della Liguria nel pomeriggio ha dato il via libera al mutuo da 57 milioni necessario per la realizzazione del secondo lotto della nuova diga del porto di Genova. I lavori per l'opera, finita nelle carte dell'inchiesta, nel frattempo vanno avanti. Venerdì ci sarà una cerimonia per la posa del primo cassone, alla quale prenderà parte anche il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, chiamato in queste ore ad occuparsi anche dell'autorità portuale di Genova, il cui commissario straordinario Paolo Piacenza, coinvolto anche lui nell'inchiesta, è stato indagato per abuso d'ufficio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso invece un'altra inchiesta. Sono tre gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sulla Fondazione Milano Cortina. Si tratta dell'ex amministratore delegato Vincenzo Novari, di un ex dirigente della Fondazione e dell'ex rappresentante legale della Vetria, ora Quibyte, che si era aggiudicata l'incarico per lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali assegnate per il 2026. Perquisizioni, ordini di esibizione, ispezioni di sistemi informatici nelle sedi della fondazione. Poi ne parleremo con, appunto, chi sta seguendo l'inchiesta. Siamo all'estero, con le notizie dall'estero. Una persona è morta e una trentina sono le persone rimaste ferite a causa di gravi turbolenze a bordo di un Boeing 777 della Singapore Airlines.
Qualche passeggero ha avuto il sangue freddo di filmare ciò che stava accadendo nel volo Londra-Singapore della Singapore Airlines, in balia di gravi turbolenze. Terrore a bordo, grida, mentre le maschere d'ossigeno scendevano, le cappelliere si aprivano, spargendo oggetti dappertutto. A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. Un passeggero ha perso la vita, un britannico di 73 anni, deceduto probabilmente per infarto. In sette, in gravi condizioni, ancora incerto il numero di feriti più o meno lievi, almeno una trentina. In soli 5 minuti l'aereo è sceso bruscamente di circa 2.000 metri, passando da circa 11.300 a 9.500 metri. Gli esperti di sicurezza aerea affermano che non è sempre possibile prevedere ed evitare gravi turbolenze, sempre più comuni a causa dei cambiamenti climatici. I passeggeri seduti senza cinture di sicurezza allacciata si sono ritrovati scaraventati lontani dai loro posti. L'aereo è stato fatto atterrare a Bangkok. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo sulle notizie dall'estero con la guerra russa contro l'Ucraina. Oggi le importazioni di gas dalla Russia sono inferiori al 2% del totale consumato in Italia, percentuale che dovrà arrivare a zero entro la fine di quest'anno. È una delle novità approvate dai 27 paesi dell'Unione Europea.
Via libera definitivo dei 27 paesi europei all'accordo per l'utilizzo degli extra profitti dei beni congelati dalla Russia per sostenere l'autodifesa militare e la ricostruzione dell'Ucraina. È quanto ha annunciato la presidenza di turno belga nel corso del Consiglio Affari Esteri. È stata anche la giornata della visita della ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock a Kiev, durante la quale il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha proposto agli alleati occidentali di abbattere i missili russi dal loro territorio. Non c'è nessun argomento legale, di sicurezza o morale che impedisca di fare questo, ha detto Kuleba, mentre il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Baerbock di fornire ulteriori Patriot e altri sistemi di difesa aerea. Da Mosca invece arriva l'annuncio dell'esercito russo che ci saranno esercitazioni con armi nucleari tattiche vicino all'Ucraina come risposta alle minacce dell'Occidente. Non è il primo di questi annunci da parte di Mosca. che finora non ha fatto seguire alle parole i fatti, ma certamente sono dichiarazioni che non possono non preoccupare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di Spagna. La Spagna ha deciso di ritirare l'ambasciatrice in Argentina dopo le dichiarazioni del presidente argentino Milei, che domenica, partecipando al congresso del partito di ultradestra spagnolo Vox, aveva definito corrotta la moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Madrid aveva chiesto una correzione, ma Milei ha negato di aver insultato oppure offeso. Il presidente francese Macron ha cancellato tutti gli impegni previsti. Partirà questa sera, a sorpresa, per la Nuova Caledonia, dove arriverà domani sera. Una missione improvvisa per cercare di placare le proteste che nell'arcipelago francese hanno già provocato 6 vittime.
24 ore di volo le affronta il presidente francese Macron per raggiungere la Nuova Caledonia, l'arcipelago francese del Sud Pacifico, scosso da oltre una settimana dalle rivolte degli indipendentisti. Un viaggio non previsto, quello verso la capitale della Nuova Caledonia, Nouméa, dettato dalla gravità dell'insurrezione. Compito del presidente, come già fece negli anni 80 Mitterrand, avviare una missione di pacificazione dopo gli scontri e le tensioni che hanno causato 6 morti, tra cui 2 gendarmi. Già inviati 1000 agenti della Francia, Macron ha dichiarato lo stato di emergenza nell'arcipelago. Le proteste contro la riforma costituzionale voluta da Parigi, volta ad allargare l'elettorato ai residenti non nativi, che secondo gli indipendentisti marginalizzerà ancora di più la popolazione autoctona, quella dei Kanak. L'ultima notte è stata più tranquilla nella capitale dintorni, fa sapere la portavoce del governo francese, anche se l'aeroporto internazionale resterà chiuso ai voli commerciali fino a sabato mattina. Nelle ultime ore sono partiti i primi voli per evacuare turisti e cittadini di paesi vicini, in gran parte neozelandesi e australiani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È una notizia invece che viene dalla Nigeria. Uomini armati in motocicletta hanno ucciso circa 40 persone in un attacco nella Nigeria centro-settentrionale. Lo ha dichiarato martedì all'agenzia France Presse il commissario per l'informazione del governo locale. L'attacco di lunedì sera nel distretto di Wase, nello stato di Plateau, è stato l'ultimo in una regione che da tempo è teatro di dispute fondiarie, minerarie e di scoppi di violenza intercomunitaria. Ora di nuovo in Italia, dopo le incessanti piogge che hanno provocato disagi e allagamenti nel nord Italia nei giorni scorsi, la situazione è in miglioramento. Rimane però l'allerta in Veneto, in particolare nel bacino del Basso Brenta e del Bacchiglione, che insistono su Vicenza. Nella provincia numerose strade sono state chiuse. A San Drigo, per la rottura degli argini da parte del torrente La Verda, alcuni campi sono stati allagati. E il punto adesso su Campi Flegrei nel Napoletano. Per il momento lo sciame sismico della notte, con oltre 150 scosse, fra cui la più intensa degli ultimi 40 anni, ha provocato solo paura e nessun danno, per fortuna.
Sono circa 150, appartenenti a 39 nuclei familiari, le persone evacuate a Pozzuoli, oltre alle detenute del carcere dello stesso comune. Si tratta di decisioni precauzionali, mentre continuano i monitoraggi su più fronti e la giornata non ha fatto registrare scosse forti, ma solo lievi. Intanto si stanno allestendo altre zone di accoglienza che, secondo il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, potrebbero restare oltre l'emergenza del momento.
Le aree accoglienza debbano rimanere. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che, come dire, in parallelo rispetto a tutta l'attività che il ministro Musumeci sta facendo con il Dipartimento Protezione Civile, noi dobbiamo tenere anche delle aree che possono servire davvero per esigenze particolari.
Il sindaco di Bacoli, altro comune dell'epicentro dello sciame sismico, ha comunicato che non ci sono danni a cose e persone. Il sindaco di Napoli invece ha annunciato che domani riapriranno le scuole della nona e decima municipalità, come in altri comuni, ma non tutti. L'appello che viene fatto da più parti è a mantenersi razionali e a non andare nel panico. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E dopo, come dicevo, cercheremo di capire se effettivamente esista un efficace, efficiente piano di evacuazione in caso appunto di emergenza. Ne parleremo dopo. Intanto invece concentriamoci sui tassisti. Le organizzazioni sindacali minacciano un nuovo sciopero di 2 giorni a ridosso delle elezioni europee se il chiarimento chiesto al governo non avrà esiti positivi.
quasi impossibile trovare un taxi nelle grandi città per lo sciopero dalle 8 alle 22 delle 14 sigle della categoria. Nel mirino i decreti in preparazione da parte del governo e il timore che si allarghi il raggio d'azione degli NCC, le auto a noleggio con conducente, e per questa via le piattaforme come Uber. Claudio Giudici, presidente di Uritaxi.
Le garanzie di servizio pubblico a tutela dell'utenza, la tariffa amministrata, l'obbligo di prestazione, il turno imposto, se i taxi li hanno e gli altri soggetti che faranno comunque attività di piazza non li hanno, si chiama concorrenza sleale questa.
Il timore su Uber è che si liberalizzi l'utilizzo degli NCC, quindi diventino di fatto
un servizio di piazza al pari dei taxi, ma con regole di vantaggio.
In realtà alcuni degli attuali vincoli agli NCC, come l'obbligo di ritorno alla rimessa, sono stati già bocciati da Antitrust e Corte Costituzionale, e quest'ultima spinge per allentare i limiti agli NCC per evitare misure protezionistiche a favore dei taxisti e a danno degli utenti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo allo sport, ciclismo, Giro d'Italia maschile, rimane in maglia rosa lo sloveno Pogačar, che oggi ha anche vinto la 16ª tappa con arrivo al Monte Panago in Alto Adige, tappa che a causa del maltempo è stata ridotta dai previsti 206 km a 118. Per lo sloveno si tratta del quinto successo in questa edizione. Mentre per il tennis, la risonanza alla quale si è sottoposto Jannik Sinner ha dato un responso positivo, quindi il tennista italiano ha deciso di partire per Parigi, dove verificherà le proprie condizioni prima di sciogliere la riserva in vista del torneo del Roland Garros. Per il cinema, in chiusura, Festival di Cannes, oggi è il giorno di Sorrentino, il nostro regista italiano col suo film Partenope, un omaggio alla sua città, Napoli, e anche alla giovinezza. E con questo si chiude la sintesi della giornata, aggiornamenti per chi viaggia, per cominciare gli approfondimenti con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, gli aggiornamenti in diretta. Io avevo detto poco fa, è arrivata la notizia che il ministro della difesa Crosetto è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti dopo un malessere, e poi adesso gli approfondimenti con gli ospiti, naturalmente i vostri commenti alla pagina Facebook di Effetto Notte e WhatsApp al 349 238 6666, dove un ascoltatore scrive: buonasera, in merito al sisma nei Campi Flegrei andrebbero assolutamente aiutate le persone che sono nate lì e non possono permettersi un'abitazione in un'altra zona. Diverso il discorso per coloro che hanno voluto costruirsi una villa vista mare in un luogo ad alto rischio. C'è sicuramente della speculazione edilizia, dell'abusivismo, però poi ne parleremo. Intanto adesso un altro tema.
La Lega si è sempre battuta per un sistema fiscale più equo e sburocratizzato, per questo siamo assolutamente contrari alla proposta di reintroduzione del redditometro, perché non pensiamo che il modo di contrastare l'evasione fiscale sia il grande fratello per tutti.
E chi è questo grande fratello evocato da Molinari della Lega, che respinge con assoluta fermezza, dice appunto questo grande fratello? Si chiama redditometro, in realtà non nasce dal nulla, ha una lunga storia, ed è lo strumento con cui il fisco utilizza questo strumento per risalire al reddito presunto dei contribuenti, delle persone fisiche, calcolando in base al reddito che uno ha le spese per l'auto, per la casa, il costo delle utenze, il possesso di barche, eccetera. Tutto questo però ha creato molta tensione nel centrodestra, dello scompiglio, evidentemente, perché è stato annunciato da Fratelli d'Italia, con la precisazione dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo, che è di Fratelli d'Italia, e anzi è in gazzetta ufficiale già il decreto ministeriale, era stato firmato però il 7 maggio. Ma che cosa sembra da il fatto che la Lega si dice assolutamente contraria, e così addirittura lo chiama Grande Fratello, e così anche Forza Italia? Evidentemente gli alleati di governo non erano stati avvisati, non c'era stato un confronto con Fratelli d'Italia e con Forza Italia e con la Lega. Lo chiedo alla nostra esimia commentatrice politica Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera, bentornata.
Buonasera a tutti.
Barbara, allora, Subito però Leo ci ha tenuto a dire ma no, non è nessun ritorno al vecchio redditometro che era stato sospeso, se non sbaglio, nel 2018. Dice: il centrodestra è sempre stato contrario al meccanismo del redditometro introdotto nel 2015 dal governo Renzi. Il decreto ministeriale pubblicato in questi giorni in Gazzetta mette, dice Leo, finalmente dei limiti al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di attuare l'accertamento sintetico, cioè la possibilità del fisco di contestare al contribuente delle incongruenze fra il suo reddito e gli acquisti che fa, il tenore di vita, insomma il reddito dichiarato. Quindi si è affrettato Leo a dire no, non è quello, anzi praticamente, detto in parole povere, sono dei paletti a garanzia del contribuente. Però appunto subito c'è stata questa reazione di Forza Italia e di Lega contrari. Tu che cosa hai capito? Cioè, in realtà parrebbe che sia sospeso da 6 anni, non abbia un decreto attuativo questo redditometro. Qual è la questione?
Allora, la questione è questa, che il governo Conte 1, quello in cui c'era anche la Lega, aveva cancellato una norma del decreto, con il decreto dignità aveva cancellato una norma del precedente normativa fatta da Renzi sul redditometro, però non è che aveva cancellato il redditometro, diceva che poi si sarebbe dovuto fare un decreto attuativo per spiegare quali sono i parametri sulla base di quali si fa l'accertamento sintetico. Questo è il redditometro, poi l'accertamento sintetico, cioè l'accertamento per via induttiva, come tu hai detto. Io non mi scandalizzo per niente, cioè vorrei capire come tanta gente che va in giro con macchinoni e fa vacanze da sogno,
sembrano nulla tenenti, poi si dichiarano nulla tenenti, insomma.
Poi si dichiarino nulla tenenti, e poi ci sono quelli che come noi le tasse le pagano tutte e neanche ci chiedono se pagarle o no, ce le prendono direttamente
già
a noi e alle imprese che ci pagano. E, vabbè, questa piccola parentesi, insomma, però va sempre sottolineato, perché qui c'è un paese dove il 10%, il 10% della popolazione paga i servizi per il restante,
per,
quindi insomma mi sembra che andrebbe sottolineato. Poi abbiamo un sistema sanitario appunto che fa acqua da tutte le parti perché non ci sono i soldi. Comunque, dopo questa filippica che ho fatto,
giusta frecciata e precisazione di Barbara Fiammeri, prego.
In questo caso, quindi, Leo che cosa ha fatto? Ha fatto un decreto attuativo, che è un decreto ministeriale, quindi lo firma lui, è andato già, come tu ricordavi giustamente, in Gazzetta Ufficiale, quindi, dove ha messo i nuovi parametri, mi sembra siano 56, sulla base dei quali l'amministrazione finanziaria, il fisco, quello che per la Lega è il Grande Fratello, può esercitare appunto l'accertamento sintetico. Ma è chiaro, come dire, che tutto questo risente è un eufemismo della campagna elettorale in corso, insomma, cioè
tra 18 giorni le europee, no? Non so se ho fatto bene il calcolo.
È chiaro che siccome poi è tra alleati la battaglia, come abbiamo sempre detto, ma a maggior ragione su un tema come quello fiscale, per cui, come dire, il centrodestra si è sempre caratterizzato per essere essere più severo nei confronti dell'amministrazione finanziaria che dei contribuenti, no? Mentre dall'altra parte si è sempre detto che appunto l'accusa, anzi, che facevano alla sinistra, al centrosinistra, era: voi siete il partito delle tasse, noi siamo il partito non delle tasse. Quindi chiaramente questa roba qui entra come una doccia fredda su un tema che è un tema proprio del centrodestra da sempre, quello delle tasse, e ha spiazzato un po' tutti. Però, come ricordavi, la Lega e Forza Italia sono subito partite lancia in resta, accusando sostanzialmente Leo, pur senza farne mai il nome, di aver, come dire, resuscitato lo strumento del redditometro. E dall'altra parte Giorgia Meloni, che è rimasta spiazzata perché non ne sapeva nulla, ma non ne sapeva nulla perché, essendo un decreto attuativo, cioè non è che tutti i decreti attuativi vengono discussi alla Presidenza del Consiglio. Io credo, lo dico così sommessamente,
dillo,
che Leo che lì Leo sia stato un po' un Forrest Gump in questa situazione, cioè non rendersi conto della portata politica, degli effetti politici che in campagna elettorale un provvedimento come questo avrebbe avuto, secondo me è proprio un'ingenuità.
Cioè dice avrebbe dovuto aspettare dopo le elezioni europee?
Ma certo.
E così cioè, è venuta. Cioè,
no, nel senso è ovvio. C'aveva che del tutti tempo, mi ha detto facciamo adesso. No, non si assolutamente. Cioè, sicuramente il centrodestra direbbe no, non bisogna farlo mai. Però è chiaro che insomma l'opportunità politica in questo momento di prestare il fianco a chi dice avete voluto reintrodurre il redditometro, perché ha voglia di dire io l'ho fatto perché ero obbligato a farlo, perché eravamo in attesa dell'attuazione da 6 anni, ma 6 anni o 6 anni e 2 mesi non cambiava niente.
È stata così della solerzia del ministro Leo. Comunque c'è per esempio Melchiorre di Fratelli d'Italia, senatore di Fratelli d'Italia, che dice quella sul redditometro è l'ennesima polemica strumentale della sinistra. Ci tengo a precisare ancora una volta che Fratelli d'Italia dice è da sempre stata contro questo strumento, non c'è nessun ritorno al redditometro di Renzi. Voglio sottolineare inoltre che il decreto ministeriale del vice ministro Leo sarà utile a introdurre limiti al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di attuare
è divertente, ma in realtà
io mi chiedevo, ma non erano subito Lega e Forza Italia che lancia in resta, sono saltati in piedi a dire siamo contrari?
Sì, infatti dicevo è divertente perché Fratelli, cioè sembra veramente il teatro di Ibsen, nel senso che Fratelli d'Italia invece di rispondere ai suoi alleati ovviamente non lo fa, perché sennò si ulteriormente si approfondirebbe la crepa che è già abbastanza ampia, se la prende con l'opposizione, che sì, ha detto 4 cose, insomma Renzi ha detto la premier delle tasse, ha definito Meloni, il PD ha detto che questo evidenzia che non c'è una lira e un euro e quindi che il governo è alle prese con i conti pubblici, però le botte più forti, cioè le critiche più dure, sono arrivate dall'interno della maggioranza, cioè come tu ricordavi giustamente, dalla Lega e Forza Italia. Cioè la Lega ha parlato ha usato parole
Grande
come
fratello.
Inquisizione. Quindi insomma mi sembra che in questo caso l'opposizione sia stata scavalcata decisamente dalla maggioranza nelle critiche al governo. Ecco.
Barbara, invece ti vorrei in chiusura sottoporre 2 altri temi che sono arrivati, uno proprio in coda. Il gruppo di Identità e Democrazia, che in Europa credo sia quello a cui aderisce Salvini, tu sei l'esperta, sta considerando l'espulsione di AfD, che è il partito di ultra di estrema destra tedesco, dopo che Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, della destra francese, ha fatto sapere di non volere più sedere nello stesso gruppo con i colleghi tedeschi in seguito ad alcune affermazioni alla Repubblica dell'eurodeputato di AfD Maximilian Krah, che ha detto ma non tutti gli SS erano cattivi, e quindi no, se vuoi commentare questo oppure prego.
Questo è rilevante per la posizione di Le Pen, intanto perché è intervenuta Le Pen in prima persona e perché ti lascia intendere quello che sono le prospettive del dopo. Cioè è chiaro che Identità e Democrazia con AfD dentro è un gruppo impraticabile in prospettiva nelle alleanze, e quindi la Le Pen, che è il capofila di questo gruppo, perché ormai la Lega sarà fortemente ridimensionata in termini di deputati presenti, la Le Pen probabilmente sarà tra i partiti più votati e quindi con il maggior numero di deputati europei, e quindi sta diventando sempre più forte l'esigenza di contare qualcosa, perché sia Salvini che Le Pen praticamente sono stati totalmente ininfluenti nella precedente legislatura. E la Le Pen sembra invece intenzionata adesso a giocarsi le sue carte, anche perché c'è la partita della presidenza della Repubblica Francese nel 2027 e lei deve ripulire la sua immagine, perché cioè deve ripulire l'immagine facendo dimenticare, come dire, quello che la connotazione di estrema destra che Rassemblement National ha sempre avuto, e quindi sta cercando, come dire, di dare un respiro un po' diverso al suo partito, sia in vista delle presidenziali che già di queste elezioni, cercando di accaparrare il più possibile l'elettorato popolare di destra gollista che si era in parte riversata su Macron e che in parte già sulla Le Pen, ma che Le Pen spera di ovviamente di portare ancora di più dalla sua parte.
Senti, prima di chiederti cosa ne pensi della proposta di legge depositata da Salvini dalla Lega sulla leva, il ritorno della leva obbligatoria, aspetta, leggo giusto qualche messaggio al 349-238-6666, pagina Facebook di Fettonotte. Claudio Dalla Spezia dice: signora Roberto, mi chiamate signora, mi viene veramente l'orticaria, dice, ma questo governo non era contro le tasse, a proposito di tutto il discorso che facevamo, mentre dice Francesco, pochi anni fa il dentista mi disse che la Guardia di Finanza controllava anche i clienti per vedere se le spese erano compatibili col reddito dichiarato dal cliente. Ma allora chi ha i macchinoni, come dice la signora al telefono, che è la commentatrice politica esimia del Sole 24 ore, dice, e non comparare tra i maggiori contribuenti. Inoltre, io gioco al Win for Life, se vincessi cosa dovrò fare? Questo non glielo so proprio dire, non me ne intendo. E poi invece Luigi da Padova: cara Roberta, chiedi a Barbara perché il decreto è stato firmato dal vice ministro e non da Giorgetti, mi sembra strano. Tu sei l'esperta, Barbara, rispondi.
Ma probabilmente alle deleghe.
Ah, in quel senso.
Rispondo, okay. Sì, alla delega.
Invece qualcun altro dice: il problema è che il fisco sbaglia non poche volte. Io sono un lavoratore dipendente, stipendio 2700 euro al mese netti, e il 13% del mio stipendio lo dedico per una bella macchina tedesca di qualità. Al fisco non ho niente da dire. Vabbè, se diciamo evidentemente
è un
lavoratore
dipendente, che deve dire il fisco?
Che deve dire? Tanto le tasse.
C'è poco da dire, che basta.
Poi qualcun altro ancora: la storia del redditometro mostra come votare serva poco o nulla. Esistono degli automatismi nella pubblica amministrazione che mostrano quanto conti molto di più la Ragioneria Generale dello Stato e il semplice automatismo della legge che rispetto a chi si vota. Ma insomma, chi si vota poi fa le leggi.
In questo caso però vorrei dire che la Ragioneria Generale dello Stato in questo caso non c'entra ma
niente.
C'entra l'amministrazione finanziaria casomai. Perché è l'amministrazione fiscale, la Ragioneria Generale dello Stato è quella che controlla i conti.
Per chiudere, dimmi in modo laconico, cara Barbara, cosa ne pensi del fatto che dopo annunci, spot, eccetera, eccetera, è arrivata la proposta di legge depositata dalla Lega, annunciata da Salvini, sulla leva obbligatoria per i ragazzi, le ragazze tra i 18 e i 26 anni su base regionale da svolgere esclusivamente in Italia?
Ma
non male che sei più grande, Barbara,
del...
sei più grande.
Su base regionale mi fa sorridere. Cioè...
Perché una volta venivo mandati dal sud verso il nord,
sì,
dal nord
appunto,
al sud.
Teniamoli vicino casa.
Diciamo, io fare ma vicino a casa. Vabbè.
Penso che questa proposta di legge non vada da nessuna parte, perché la leva obbligatoria innanzitutto ha un costo enorme, quindi... Non credo che si faccia. Credo che la leva obbligatoria in un tempo in cui come dire, c'è bisogno di militari altamente specializzati, lascia un po' il tempo che trova, a meno che non diventiamo come gli israeliani, dove ogni anno fanno dei periodi di addestramento e di formazione proprio per essere sempre, come
pronti.
Dire, pronti. E inoltre cioè, c'è anche su questo una spaccatura nella maggioranza, quindi lo
tanto
stesso
per tenere vivo il dibattito,
a cui facciamo,
i migliori auguri
di pronta guarigione. Lo stesso ministro Crosetto, insomma, l'aveva a suo tempo esclusa, quindi insomma mi sembra un po' anche questa una trovata elettorale. Non so quanto proficua.
Non credo che sia tanto proficua.
Ma forse perché c'è Vannacci in lista che fa generale, quindi la leva obbligatoria. Non lo
per
so.
Per compiacerlo, ormai... chissà, ma vedremo insomma quante cose prima di queste elezioni, chissà cosa ci racconteremo dopo. Intanto, grazie, un abbraccio a Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buon lavoro. Ciao Barbara. Barbara? Addio, è andata, non aveva fretta, va bene, Anche noi adesso dobbiamo fare giusto questa pausa di riflessione, poi torno per l'appunto ratta come la fulgore.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora, continuiamo sul filo delle notizie in primo piano. Abbiamo parlato di questo scompiglio creato all'interno della maggioranza di governo dalla, diciamo, resurrezione, come vogliamo definirla, del redditometro. In realtà si tratta di una revisione, così ha spiegato il vice ministro dell'economia, nonché membro di Fratelli d'Italia, Leo, anche se insomma c'è un po' di subbuglio, perché abbiamo parlato insomma della contrarietà di Lega e Fratelli d'Italia. Adesso invece concentriamoci su una situazione nell'area di Napoli che ieri insomma ha destato particolare preoccupazione.
E dobbiamo fare in modo che si riesca a rafforzare questa convivenza col bradisismo.
Ve l'ho fatto sentire anche all'inizio, il sindaco di Napoli Manfredi, che in pratica dice, no, sottintende che a parte l'intervento a protezione civile, della messa in sicurezza, delle misure di prevenzione, del piano di evacuazione, nella zona dei Campi Flegrei bisogna abituarsi alla convivenza con il bradisismo. Nella zona dei Campi Flegrei, ieri l'abbiamo raccontato, sono state registrate 150 scosse, di cui una è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Quest'area continua, la terra continua a tremare. I Campi Flegrei sono una vasta area di natura vulcanica della Campania, a ovest della città di Napoli e del suo golfo, e comprende vari comuni, quello di Napoli nel golfo di Pozzuoli, Bacoli, Giuliano, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto. Tra l'altro il nome di Campi Flegrei deriva dal greco, che significava proprio campi ardenti in fiamme. Questo quindi dà l'idea insomma di come da sempre questa zona sia particolarmente vivace l'attività vulcanica. A differenza del Vesuvio, i Campi Flegrei non sono un unico vulcano, ma sono proprio un campo vulcanico attivo da oltre 80.000 anni. Questo insomma per inquadrare un po' la situazione. Sebbene l'ultima eruzione sia stata nel 1538, il supervulcano è irrequieto ormai da 70 anni e dal 2005 a oggi, come certifica l'Istituto di Vulcanologia e Geologia, il bradisismo è sicuramente aumentato. Il bradisismo è questo fenomeno di sollevamento e abbassamento del suolo. Ora, che cosa è successo con lo sciame sismico di ieri? Edifici lesionati, sgomberati, decine di famiglie evacuate ai Campi Flegrei, centinaia di persone che hanno trascorso la notte in auto dopo lo sciame sismico della notte, paura e rabbia tra gli abitanti che dicono: stanotte è scoppiato il caos, ci sono dei cantieri sulle vie di fuga e se dovesse esserci davvero una grave emergenza, che faremmo? Lo voglio chiedere al sindaco di Bacoli, comune appunto che si trova all'interno della zona rossa, che è Giosi Gerardo della Ragione. Buonasera sindaco.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Tra l'altro lei ha un nome bellissimo, così giusto un inciso. Senta sindaco, allora, esiste questo piano di evacuazione nel caso fosse assolutamente necessario? Perché i cittadini sono preoccupati, dicono ci sono delle transenne, ci sono dei cantieri, se noi dovessimo scappare già le vie sono strette.
Sì, il piano di evacuazione esiste, anche se stiamo parlando di due temi differenti, nel senso che ieri abbiamo vissuto una delle notti più intense della recrudescenza bradisismica, che non prevede evacuazioni quando parliamo di scosse che al massimo, secondo quelli che sono i dati scientifici, potrebbero arrivare a 5 di magnitudo, e quindi anche la scossa di ieri di 4.4 ha determinato sì lesioni, evacuazioni, ma non la necessità di fuggire dai campi flegrei. Altra cosa invece è il rischio vulcanico, che invece prevede anche in una fase finale, la zona rossa, un'evacuazione, ma adesso ci troviamo in una fase gialla, dovrebbe prima scattare la fase arancione e poi dopo allertare per fuggire dal territorio. Le vie di fuga sono in relazione a quello che è il contesto anche geografico, ad esempio i Campi Flegrei sono una penisola, all'interno di questa penisola c'è un'altra penisola in cui si trovano i comuni di Bacoli e di Monte di Procia, sono solo due le strade che ci collegano a Pozzuoli e a Napoli, ma sono due per una questione di conformazione proprio geografica, e le valorizziamo al meglio, quindi il piano di evacuazione esiste. Poi è ovvio che, poiché potrebbero accadere fenomeni nel corso di ogni giornata, ci sono dei cantieri in corso, ma non so, può accadere che si asfalta una strada o si aggiusta la pubblica illuminazione. A noi ad esempio è accaduto ieri che stavamo risistemando nel borgo antico di Bacoli l'impianto del gas, e appena c'è stata la necessità di liberare le strade, nel giro di 10 minuti siamo riusciti a liberare la strada, un cantiere che l'occupava. Quindi affrontiamo le criticità con tempestività, tenuto conto che il fenomeno bradisismo non prevede evacuazioni, ma è un fenomeno che può accadere, come raccontava prima, tutti i giorni, quando è un lento movimento del suolo. Ieri abbiamo vissuto nel giro di 40 minuti tre scosse superiori a magnitudo 3.5, la gente ha avuto paura, si è riversata in strada, però abbiamo accolto i cittadini, adesso sia a Bacoli che a Pozzuoli, a Napoli ci sono dei centri di prima accoglienza che ospitano i cittadini laddove avessero paura di restare nelle proprie abitazioni. Ma come diceva il sindaco di Napoli, bisogna imparare a convivere con il bradisismo, che è un fenomeno che esiste da migliaia e migliaia di anni, e che ad esempio lei raccontava, l'eruzione del Monte Nuovo nel 1528, sì. Non ha causato all'epoca, da quelli che sono i racconti storici, nessuna morte, se non 5 curiosi che andarono a vedere l'avvento del nuovo monte, perché sono così palesi i fenomeni che vanno ad antecedere una possibile eruzione, che determinano poi, nel caso di Monte Nuovo, la fuga, oppure nel caso in cui, quando Baie, la antica città romana, fu lasciata dai romani ed era una delle città, la Monte Carlo dell'impero romano, fu abbandonata perché c'erano chiari segnali che ci sarebbe stato lo sprofondamento della città, e oggi abbiamo il parco archeologico sommerso più grande al mondo, e neanche all'epoca ci furono morti. Quindi è una situazione che va gestita al meglio, tenuto conto che sicuramente viviamo su una delle caldere vulcaniche più importanti al mondo, la caldera dei Campi Flegrei, ma è anche la più monitorata, quindi sappiamo tutto di quello che accade.
Bene, questo è rassicurante, soprattutto per le persone che ci abitano, certo, sì. Dal punto di vista psicologico è molto stressante, però come lei ci ha detto, insomma, anche ha insistito il sindaco di Napoli Manfredi, è una questione, insomma, di convivenza, perché il monitoraggio c'è. Sì. Aggiungo solo che domani Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, avrà un vertice con i ministri a Palazzo Chigi proprio sulla situazione dei campi Flegrei. Lei ci ha, adesso mi sta andando via la voce, ci ha anche assicurato che c'è un piano di evacuazione, anche se sembra che, sì, al momento non sia necessario. Allora io vi auguro buon tutto davvero, e insomma bisogna avere pazienza e tenuta psicologica lì, evidentemente.
Assolutamente sì.
Grazie, assolutamente sì. Sindaco di Bacoli, ricordo, Giosi Gerardo,
buona
della
giornata,
Ragione.
Buona
grazie.
Serata.
Grazie a lei e buon lavoro. E c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccoci subito insieme, Roberto Giordano con voi. Adesso, dopo i Campi Flegrei, insomma, le assicurazioni del sindaco di Bacoli, tocca parlare di un fenomeno. Qualche ascoltatore, ascoltatrice sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice nel DNA del nostro paese. Diciamo che è un po' desolante scoprire che quando ci sono grandi risorse, grandi investimenti, si organizzano grandi eventi, c'è sempre qualcuno che insomma ci vuole mangiare. Adesso tutto deve essere accertato naturalmente dalla magistratura, però è partita la prima inchiesta, speriamo l'ultima, sull'organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina, Olimpiadi del 2026. L'amministratore delegato, quello che è stato amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina tra il 2018 e il 2022, Vincenzo Novari, è indagato dalla Procura di Milano per ipotesi di corruzione e turbativa d'asta insieme ad altre persone. Chiedo lumi a Sara Monaci del Sole 24 Ore, grande esperta di inchieste. Sara, ci aiuti un po' a capire che cosa sta succedendo. Ciao Sara.
Sì, buonasera. Come hai ricordato tu, è la prima inchiesta che riguarda le Olimpiadi invernali del 2026. Devo dire che in questo caso facciamo riferimento a un amministratore delegato che non c'è più da 2 anni, a un dirigente, anche lui andato altrove, e a un imprenditore. La vicenda è abbastanza semplice, anche se i dettagli andranno ulteriormente approfonditi. Oggi c'è stata la perquisizione nei locali della Fondazione Milano Cortina 2026 a Milano, proprio per avere nuovo materiale ispettivo. Quello che abbiamo potuto quindi leggere dal decreto ispettivo è proprio questo, che probabilmente, questa la tesi degli inquirenti, c'è stata una corruzione, una turbativa d'asta sui servizi digitali che sarebbero stati dati a questo imprenditore Tomassini a fronte di utilità e di promesse di denaro. In più Tomassini avrebbe proprio spinto affinché questo dirigente, che anche lui ha lasciato ormai la fondazione, che si chiama Zuco, avrebbe aiutato tramite le conoscenze con Novare a inserirsi a livelli apicali proprio del settore dei servizi digitali e informatici, così da poter anche essere aiutato. Si parla inoltre di una turbativa e di una manipolazione per far vincere il logo, che poi effettivamente ha vinto, il logo Futura, perché attraverso i servizi digitali veniva appunto poi manipolata la vittoria di uno o dell'altro logo, e poi anche di inserimenti di persone. Questo andrà ancora ulteriormente approfondito attraverso un meccanismo, questa è la tesi degli inquirenti, clientelare, per cui Novari, appunto ex amministratore delegato, avrebbe poi inserito persone di sua conoscenza, al di là, si capisce, si intuisce dal decreto, al di là del merito.
Bene, Sara, quindi è un'inchiesta che riguarda, diciamo, un po' il passato di questa organizzazione. Speriamo insomma che tutto si concluda qui, poi ovviamente la giustizia farà il suo corso, ma che poi, ecco, questa ombra di mazzette sulle Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, insomma, sia fugata il prima possibile. Grazie Sara Monaci del Sole 24
Prego.
Ore.
Volevi
aggiungere qualcosa, Sara?
No, soltanto dire che comunque appunto in tutti i grandi eventi è molto facile, proprio perché si manovrano molti soldi, avere episodi di questo tipo, e purtroppo poi come sono andate veramente le cose, quanto poi è stata diffusa la corruzione,
ancora
si
meno.
Fa un po' più in avanti. Diciamo una cosa però, che ormai è una prassi, un'abitudine, creare dei pool già prima che l'evento, non dica nasca, ma comunque mentre sta per nascere,
cattiva abitudine,
gli inquirenti,
insomma.
Diciamo che gli inquirenti si hanno da fare sin da subito,
si mettono sull'avviso. Purtroppo, grazie Sara Monaci, purtroppo, nel senso che sia necessario farlo, insomma. Grazie, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Sara.
Grazie.
Ciao cara.
Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando.
Parliamo di cinema, Festival di Cannes, la settima volta per Paolo Sorrentino, che è in gara col suo film Partenope, dedicato alla sua città Napoli e alla giovinezza. Ne voglio parlare con il critico cinematografico Gabriele Niola. Ciao Gabriele.
Ciao.
Lui è l'unico italiano in gara, no? Paolo Sorrentino a Cannes per la Palma d'Oro.
Confermo.
E allora, un film, insomma, un po' di nostalgia, un po' sognante, ci sono tante citazioni, c'è anche questa bellissima canzone di Cocciante, era già tutto previsto. Che giornata è stata a Cannes?
È una giornata molto intensa, nel senso che è iniziata questa mattina con il film che si chiama The Apprentice, che è su Donald Trump, ma non è un film americano, questa è la cosa particolare, è un film di un regista iraniano, diciamo che a vederlo, a guardarlo, sembra americano perché ha quel look, agli attori americani ovviamente, però in realtà è di un regista iraniano che l'ha fatto al di fuori dell'Iran, e quindi ha uno sguardo molto particolare sull'origine di Trump, come un imprenditore, che era quello che era lui prima, è cambiato, è diventato qualcos'altro, è diventato una persona che si crea una realtà da solo. Il film è molto originale e a vederlo sembra un programma della TV degli anni Ottanta, perché è fatto con quei colori, un'idea molto intelligente.
Bene, ogni giorno ci sono delle grandi novità, il cinema è sempre fonte di grande gioia, di immaginazione, di ispirazione. Gabriele Niola è lì a Cannes, quindi ti auguriamo buon divertimento, il tempo purtroppo è tiranno, ci dobbiamo lasciare, però buon cinema a te allora Gabriele. Grazie
anche a voi
di questo tuo intervento, grazie, e di questa anche nota così particolare, questo film iraniano che riguarda Trump, effettivamente originale la cosa. Tra poco per gli aggiornamenti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.